entrare nel mistero della preghiera. La preghiera è forse uno dei temi più importanti della spiritualità cristiana. È il tema più trascurato e più banalizzato. Quindi oggi forse c'è un grande bisogno di riscoprire il tema della preghiera, dove la preghiera non è a volte, come dico ironicamente, così recitare salmi uno con l'altro senza pietà e sgranare Ave Maria col rosario senza nessuna compassione. La preghiera è qualcos'altro, è un'altra dimensione. A volte capita, sarà capitato anche a Don Giovanni, quando di fronte a una situazione, quale preghiera è adatta per questa situazione, come se la preghiera fosse un qualcosa di magico. La preghiera non è qualcosa di magico, quindi è quella via importante per arrivare a conoscere il mistero di Dio, a entrare sempre di più nelle profondità del suo amore. Ecco perché è importante la preghiera nella vita cristiana. Lascio la parola al nostro Don Giovanni. Padre Giovanni.
Mi dà del tono. Bentrovati, adesso cose da comunicare ce ne quante ne vogliamo. Un primo punto che io metto lì è il fatto di conoscerci, per cui di entrare in relazione con le persone che ci sono, perché ci sono caratteristiche e modalità diverse, per cui cercheremo di raddrizzare il tiro se è troppo basso, se è troppo alto, se è troppo a destra o a sinistra, basta che sappia del sere che allora va. Allora, io perché nella preparazione che è stato messo, che io sono diventato prete nell'80, non è vero, nell'80 sono diventato religioso di Oleano, nell'86 a Mozzanica l'unico il vescovo è venuto da Cremona, perché il parroco stava andando in pensione a 75 anni, l'ha convinto a venire lì, cosa, perché andava tutti, chi prima di me, siamo 7-8 lì di Mozzanica, andava a Cremona, insomma, sia per una cosa o per l'altra. Ma a parte questo, grazie che siamo qui e vediamo. Oggi un altro è andato sul mio posto, in Brembana, l'altra va a Brembana, qui ballo, faccio rumore. No, aspetta, raddrizzo il tiro se riesco, se no pace. E niente, allora, quando io pensavo che cosa fare per questo momento di preghiera, perché la preghiera per me è un modo di essere, più che una cosa da fare, io ho scelto un aspetto di questo che ho intitolato Il sogno più bello, il sogno di Dio. E per far questo colgo alcuni aspetti biblici, ma praticamente questi aspetti biblici vanno a toccare semplicemente una persona che emerge in questo periodo di Natale, che si chiama Giuseppe. E cerchiamo di cogliere alcuni aspetti che lui vive, il Papa mai, però sogna. E nel sogno entra tutta una dimensione di relazione con Dio, con Yahweh. E cercheremo anche di cogliere un po' questo, non con l'intenzione di esaurirlo, ma di cogliere alcuni aspetti che ci possono aiutare. C'erano anche alcuni video, ma non mi avevano detto che era possibile, ma non è importante, tanto entrando in relazione noi e vediamo quando non ce la facciamo più, urlando un po' che mi vedo, sono in usalega, capisce muore. Allora, il primo aspetto che volevo tentare di darvi prima di entrare proprio in profondità in quello che è San Giuseppe è il desiderio di ciò che ancora non c'è, perché noi abbiamo sempre bisogno normalmente di far vedere che siamo bravi, che riusciamo a far tutto qua e là, e normalmente è autoingannevole oltre che ingannevole verso gli altri. Cogliere quello che ci piacerebbe ma quello che ancora non c'è è un aspetto che ci può aiutare ad entrare nella verità del nostro essere. Una domanda: che cos'è il sogno, per poi entrare in quello di Giuseppe? Non lo sappiamo più. Oggi Viviamo di desideri appena masticati e poi risputati. Ciò che chiamiamo sogno è in realtà figlio di bramosie, di ambizioni, di urgenze immotivate. Questi sogni, annacquati, impoveriti, questi desideri deboli non scuotono la nostra vita, né scalfiscono appena l'epidermide, la pelle. Ma a me sono stato inceso, come fai da chiedere là? Già ti stai difendendo. Sono droghe legali, immesse nel circuito comune da una società che vive solo di consumi. Vali perché consumi. La società funziona perché consuma, non perché vive. Nella prigione della nostra efficienza ci siamo dimenticati ciò che dà vita alla nostra vita, che è la capacità di sognarla sempre un gradino oltre e quindi di renderla sempre nuova. Perché ce l'abbiamo già? No! La bellezza di dirci che non c'è ancora è stupendo, anche scientificamente. Mi verrebbe da citare Einstein, quello che ha fatto qualcosina scientificamente, che non ce l'ho qua, per cui ma ve lo leggo un'altra volta, che dice a un certo punto la bellezza di quello che noi possiamo fare scientificamente è di riconoscere il nostro essere insoddisfatti, cioè cos'è che ci manca, cosa mi manca per arrivare a fare quella roba là. E quando l'hai detto, niente, lo vivi fino in fondo, fino a quando qualcosa ti ispira. E questo lo usava per comunicarlo a sua figlia, non per fare chissà che cosa, e è stupendo, ma non travolta. Noi releghiamo il sogno alla notte quando interrompiamo il controllo della razionalità. Non è una cosa che si ragiona, per cui è roba di notte. Lo pensiamo legato esclusivamente all'infanzia e all'adolescenza, ma sì, finché è un ragazzino, una ragazzina, e sognano, ma la realtà è un'altra roba, ci diciamo. I vecchi non sognano, e gli adulti efficienti e concreti meno che mai. Hanno altro da fare loro, forse i poeti o gli ingenui, quelli sì, possono ancora sognare, ma si sa, loro sono fatti così. Confondiamo il sogno con il desiderio e quando chiudiamo gli occhi cerchiamo comunque di restare con i piedi ben ancorati per terra. Ma sì, sognate va bene, però i piedi terra. Come se fosse un qualcosa di troppo rischioso, di troppo inutile. Vedremo poi questo sogno vissuto così che cosa diventa per noi la preghiera. È qualcosa per prendere per il collo Dio, non per stare in relazione con, ma vedremo. Ecco un di troppo, un'attività superflua legata alla fantasia o all'immaginario, un guizzo di vita che non c'è più concesso. Eppure è proprio a partire da questo slancio un po' folle che la vita è cresciuta, anche la nostra. Il sogno di tua madre, di tuo padre, di tuo tonno, perché ti hanno voluto ancora poi? È successo così? Sì, ma perché? C'è qualcosa del sogno che nasce dal cuore che diventa orante, qualcosa che prega. Noi non camminano, se siamo bravi a cogliere, non camminano i sogni separati. E soprattutto non camminano i sogni separati dalla vita. Io sei un sognatore. Non si distinguono l'uno dall'altro, la vita e il sogno. Ma ad un certo momento il sogno viene a innestarsi nella vita e la trasforma. E vedremo con Giuseppe. Proprio come si fa con le piante, visto che siamo anche in pianura, quando si innesta una specie più pregiata su una meno pregiata e vita su vita. Andando in centro, visto che è bellissimo, non so se è un cedro, quella pianta enorme.
La piazza.
Che, questo è vicino.
Che c'è 5 metri di muro, ma là, cioè, beh, sono stato lì a contemplarla.
Dove c'è Piazza Primo, lì.
Adesso Primo. Beh, e questa realtà qui, della pianta, ma è una realtà di vita. Ed è una realtà, io tante volte, anche quando faccio la messa mozzanica, tante volte in predica dico, smettiamola di andare al supermercato, andiamo al sere. Andiamo al sere cosa vuol dire? Incontriamo quello che Dio ci dà, non quello che ci viene dalla malattia di una economia che è fine a se stessa e contro l'umanità, sempre di più. Perché se tu non guadagni, non vale un H. Se tu non ne vendi di più, vanno in crisi. Ma sei fuori da come? E la bellezza di cogliere ancora queste cose qui. Ma tu come fai a ricordare? Quando facevamo il Grest, fanno ancora, ma ai tempi c'era Don Arnaldo, che è morto l'anno scorso, quindi negli anni 60, era Utrera, andavamo in bicicletta tutti i ragazzi, eravamo in 150, 200 di Mozzarica, andavamo tutti insieme a sera la mattina presto e poi a turno si faceva il bagno e poi si stava lì a mangiare insieme, eccetera. Ma la bellezza di cogliere questo, dice, ma poi dopo c'è stato una fabbrica dove veniva giù lo smog, che ha bloccato, i giovani del paese l'ha bloccato, e quelli prima che c'era lo smog non arrivavano lì perché? Perché ci sono le sorgenti, come si chiamano, quelle che vengono dalla montagna?
Risorgive.
Ma sorgive, ma c'è un nome particolare.
Fontanili
o altro, che vengono direttamente dalla montagna e venivano fuori lì, non passando da nessuna parte. Ma tu mettevi giù un metro e su acqua buona. E i pozzi erano per irrigare i campi, era una cosa. Per cui riuscire a cogliere, guardate che sta roba qui è una cosa profonda anche della nostra preghiera, perché ti mette in rapporto con Dio che è il creatore. Svolazzava lui grazie alla parola Gesù con lo spirito che svolazzava sulle acque, era una cosa stupenda fin dalle origini, e riuscire a cogliere la bellezza ancora di questo, anche se siamo in una realtà dove che se tutto è perfetto sia a posto, no, ma anche lì il fatto di, per me, prima di vedere la bellezza di Crema, l'ho girato per un'ora a piedi, non ho mai girato veramente se non lì al Duomo, perché avevo fatto il funerale di una mia zia che era originaria di Serdano, ma c'è la figlia che è qua da qualche banda, adesso non so dove, non mi ricordo di dove, però non lo conoscevo, e girando un po' alla bellezza strutturale anche che c'è, ma a vedere qui dentro anche la bellezza del verde che c'è, quante porte che si aprono, e ci sono dei cancelli di ferro, ma bucati, tutti scolpiti, che ti fanno vedere del verde dentro e avere la bellezza di poter stare a contemplare. Sto dicendo delle cose, ma voi ne avete molte di più di me di sicuro, non solo in città ma anche fuori città. E allora vi dicevo che non camminiamo separati grazie al sogno e alla vita, che sono due cose diverse. La mia ira non si distinguono l'uno dall'altro, ma a un certo momento il sogno viene a innestarsi, dicevamo, nella vita e la trasforma, proprio come si fa, vi dicevo, con le piante. E mi viene in mente il lavoro dell'artigiano, nel falegname ad esempio. Sta costruendo un tavolo e già lo vede col suo cuore. Probabilmente ha davanti a sé solo qualche asso di legno, solo qualche asse di legno, ma lui riesce a vederlo già montato e al suo posto. La fatica del suo lavoro, e guardate che in questa ne viviamo continuamente anche noi, quando fai da mangiare, ma perché devi fare qualcosa di buono? E diamo l'uomo al cuore. O quando pulisci una strada, pulisci una casa, sono atti di preghiera continui. La bellezza che dicevo, quando ero a Trento, andavo in Val di Fassa, in Val di Cembra, dove c'era un parroco antico, che lui era stato sotto gli austriaci, perché fino al 17-18 lì c'erano ancora gli austriaci, no? e la sua perpetua raccontava sempre, diceva, da quando siamo qui in Italia non capisco più niente, vengo dentro quando c'è la neve, con il spazzaneve e butta la neve tutta contro le case, no? Sulle strade. E dico, è ritrovare la bellezza, gli dicevo, di andare lì con la vanga o col badile a pulire almeno davanti a casa l'elso bel. Avanti, avanti, se c'è posto. E la bellezza di cogliere in queste piccole cose che guardate, che vedremo dopo, diventa una continua preghiera, che non è solo quando vai in chiesa, perché quello vai perché mi hanno detto che bisogna andare a messa, bisogna andare lì la domenica, qua e là, che sono tutte cose vere, ma che se si definiscono da sole, fuori dalla vita, e lì sono andato a messa, sono a posto, interessa a me, lo fai domenica, continuamente possiamo sentire questo. Mentre invece la bellezza è dire, sono andato a messa, dico, orca, mi è venuto in mente quella persona malata, e forse, non so se riesco ad andare a trovarla, ma almeno una telefonata la faccio, e sto a mezz'ora con lei al telefono. È una preghiera, è una continuazione della preghiera, che non è mai isolata dalla vita. Dicevo che la fatica del lavoro di colui che faceva il falegname, in vista della bellezza dell'opera finita, e le sue mani che accarezzano il legno per portare via un po' di segatura, accarezzano in realtà il futuro che è già là. Così forse domani qualcuno sarà felice intorno a quel tavolo. Quante persone hanno lavorato qui in centro a Crema? 100, 200, 300, 400 anni fa? E tu che stai lì a contemplare la bellezza di questo, nasceva qualcosa e ti comunica ancora qualcosa. È solo questa fiducia nel futuro che cresce la nostra vita. È solo se siamo accompagnati da questa spinta potente, ma impalpabile, lieve e costruttiva, che oltrepasseremo i confini di noi stessi. E anche questo, guardate che è stupendo, eh? Oltrepassare i confini di se stessi come atteggiamento di preghiera è di una spiritualità incredibile. Posso alzare un po' la voce?
Sì.
Segarie. Io la passerei ancora di più, perché per toccare il cuore tante volte l'alta voce è... vabbè, ci siamo già capiti. Allora, dicevo, sei tu che non senti?
Sì, sei,
Lo sapevo. Adesso dovrei domandare, diavolo, anche lui. Però invece a girare, che sa girare là? Era un atto di preghiera saperlo. Dicevo che per questo il sogno è proprio dei bambini e anche degli innamorati, perché quando siamo innamorati l'altro diventa il nostro sogno e con lui riusciamo ad allentare le funi dell'efficienza e della concretezza per lanciarci in una realtà trasfigurata che non deve dimostrare nulla. Così forse domani io e te, e guardate che questa cosa qui è una cosa quotidiana, perché tu dici, che quella che lei Nilde è proprio bravo, perché? No, è tutto bravo perché non ha preso sulle offerte qua e là. Allora, l'è bravo o l'è bambo? O sei entrato in relazione con lui? E guardate che questo anche per la nostra preghiera fa un affisso continuamente nelle nostre relazioni. Tu non ti metti in relazione con qualcuno comunque perché è bravo, ma perché è. Questo è l'atteggiamento di Dio Padre, se ci interessa. Ma visto che è nostro Padre, dovrebbe interessarci non perché ci conviene, ma perché è vero, perché è bello. Ma poi che ci succede? Le mani non sanno più accarezzare i nostri sogni. Vuoi venire più vicina? O ci senti?
Ci sento.
Buona, allora sta lei. E sa che rotta? Beh, boh, gli avevamo venuto. Ah, che c'è la sedia qua, dai, c'è la scagna. Però non dimmi più che non senti, né? Perché sei vicina. Dicevo, ma poi che ci succede? Senti così?
Benissimo.
Buona. A destra che però scusa. Ma poi che ci succede, dicevo? Le mani non sanno più accarezzare i nostri sogni, i nostri occhi. Non sanno più guardare oltre il labile momento che ci stiamo vivendo. E la nostra vita rischia di inaridirsi come una pianta troppo vecchia. Dove possiamo attingere quella linfa che ci permetterà di crescere più forti? Come trovare il coraggio per rinunciare alla smania di certezze e abbandonarsi alla fragilità di un forse? Bisogna essere giovani per poter sognare dentro, ricordatevi il bambino, il fanciullo nel Vangelo. Bisogna cioè avere quella speranza nel domani che viene dalla freschezza e dal gusto dell'avventura. Bisogna possedere l'audacia di chi rischia di inaridirsi con una pianta troppo vecchia ma vitale. Dove possiamo attingere quella linfa che ci permetterà di crescere più forti? Come trovare il coraggio per rinunciare alla smania di certezze e abbandonarsi alla fragilità di un forse? Io c'ho un peccato. Sono nato a Mozzanica, attaccato al santuario di Caravaggio. Ebbene, da lì, quando comincia da aprile fino a settembre, è un via vai di gente che arriva dai paesi, da Milano. Beh, per me la bellezza era andare lì quando non c'era nessuno e stare in santuario quando non c'era nessuno. Senti una vita che gira, non perché in altri momenti non ci fosse, perché poi si mangiava sempre nel giardino, lì nel prato, del coso, e ci si scambiava anche i salami da via Rotter, per se proprio il salame. Però la bellezza di cogliere questa presenza. O adesso quando vado a dire, ormai poche volte, perché sono in Val Brembana, a Mozzanica a dire, a celebrare la messa, io arrivo sempre lì minimo mezz'ora prima, quando non c'è nessuno, e me ne sto in fondo alla chiesa dove nessuno mi vede, mi lasciano in pace. Poi sanno, hanno imparato dove sono, anche il parroco intanto, te se felle, guarda, non so qua, a sentire che cosa? L'aria che è piena delle persone che vengono lì. Anche l'ultima volta che ho fatto un funerale lì di una di 40 anni, ho ricordato una modalità di pensare a quello che avviene, che era già partito con mia mamma, ma che aveva appreso in Mozambico. Io andavo 3-4 volte all'anno avanti e indietro al Mozambico a fare tutto quello, con 500 volontari su e giù. Ma la bellezza di quello è che quando loro fanno il funerale dicono una cosa semplice. La nostra vita, noi siamo come le piante, e la pianta ha il tronco, c'ha i rami, magari fa anche frutti e cresce, cresce, cresce. I nostri morti sono le nostre radici. E la radice che noi pensiamo, tante volte andiamo a trovare, anche stamattina alle 7 ero al cimitero a salutare mia mamma e mio papà, ma quando andiamo lì, riuscire a cogliere la bellezza di questo ti permette di cogliere il fatto che il morto è la radice, e la radice dà stabilità alla pianta anche se non si vede più. Ma non solo, la alimenta anche da sotto, e non solo da sopra. E riuscire a cogliere la bellezza di questo, guardate che in ogni momento noi possiamo cogliere una preghiera di questo tipo. In ogni momento noi possiamo viverla. E in ogni momento sappiamo che siamo chiamati a viverla anche dopo. Staccati dai nostri, ma no, Dio Padre, volete questo? No. E questa è una modalità, se vogliamo, mozambicana di dirla, eh? Ne potremmo trovare tante altre, anche noi in Italia, andare a pensare quello che dicevano i nostri anziani una volta. Però questo ti dice la bellezza di una realtà. E allora, sognare non significa fantasticare o fare castelli in aria, non è perdersi con l'occhio smarrito dietro le velleità del momento. Sognare è vedere quel che ancora non c'è. Non per lamentarci, vedere. E sentire
che quella cosa che è il nostro sogno possiamo realizzarla. Quando? Beh, chi se ne frega. Dedicandole tutte le nostre energie, tutta la nostra vita, perché è diventata la nostra vita, accrescendola, dandole un nuovo senso, un nuovo profumo. Un certo scrittore, Gibran, dice: come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità. Il sogno parte da uno spazio minuscolo, come quello di un seme, ma è capace di spingere lontano, sino all'eternità. In questo senso il sogno è motore dell'esistere, perché chiama a sé la vita, la spinge verso lo sconosciuto, la dilata verso orizzonti che non si lasciano mai raggiungere, ma che lasciandosi intravedere catturano tutte le nostre energie. Mentre vi dico questo, mi viene in mente come quando riuscivo andavo alla mattina presto nei campi dove c'era il frumento e magari c'era tutto bagnato ancora, e col sole sentivi il frumento che si apriva, sentivi un rumore del genere col sole che veniva su. E volete che questo non gliene freghi niente a Dio, che è nostro Padre? I sogni non si tengono nel cassetto, non si isolano per tirarli fuori solo quando siamo in vena di essere un po' romantici o ammalati di rimpianto. Quelli non sono sogni, ma tristi e banali fughe dalla realtà. Il sogno non è mai alternativo alla realtà. Ti nasce perché ci sei dentro. È tutto chiaro, no? Il paradosso di oggi è che il realismo, che ci viene spesso richiesto come una necessità, se non come una virtù, non produce la realtà, ma la frena. Il realismo la frena, la impoverisce. Il sogno, all'opposto, nutre e vivifica la realtà. Per questo deve restarvi agganciato. Un altro autore, Ruben Alves, che ha scritto dei libri stupendi, gran parte in spagnolo, ma ce n'è anche in italiano, dice: la realtà di per sé non svela il segreto di ciò che è possibile. Essa non sa veramente nulla del possibile, proprio come il blocco di marmo. Mi viene in mente Mosè, scolpito da, come si chiama, un grande scultore italiano, 500-600, Michelangelo, grazie. È un inghippo mio che ogni tanto ho con le parole, perché ho fatto 3 anni di virus io, in cui ero più di là che di qua, e in cui poi dopo ho cominciato a camminare, ma facevo 2 passi e poi mi fermavo perché non avevo fiato, non avevo più il cuore, non avevo. Poi dopo dico, a questo punto io dico: lasciatemi andare molto al amico, ma fa, vado là, abbiamo una casa a 900 metri noi, dove ci sono i nostri padri sepolti sotto le piante. Sto là, ora quando le ore mi ha messo dalla pianta. Dopo circa 3 anni di lavori vari, di vario tipo, non sono tornato normale perché qualche inghippo con la memoria ce l'ho ancora. Infatti ho chiesto Michelangelo, che conosco bene, ce l'ho davanti. Vabbè, ma la bellezza del Michelangelo che ti scolpisce perché vede nel marmo. Ma come fa a venirgli in testa? Eppure, e quanti ne abbiamo di questi? Anche autori, anche pittori dalle nostre parti. Ma dicevo, essa, la realtà, non sa veramente nulla del possibile, proprio come blocco di marmo. Non sa che cosa potrà diventare quando l'intenzione dell'artista gli darà forma. Sono le aspirazioni e le attese dell'uomo che fanno emergere i segreti del possibile. E allora, come si realizza il sogno? Servono passione e trasparenza. La radice di passione è la stessa pazienza, passione e pazienza, la stessa radice. La passione si compie nel momento in cui è anche capace di attese, non perché pretende, quella è una cavolata. Si nutre delle attese, resta fedele nelle attese. C'è bisogno, proviamo anche nelle nostre relazioni fra di noi cosa vuol dire questo. Guardate che è rivoluzionario, eh? E è profondamente cristiano. C'è bisogno di trasparenza con se stessi e con gli altri. Molti sogni che viviamo oggi non sono sbagliati, sono semplicemente corrotti. Perché? Perché li abbiamo fissati in simulacri troppo rigidi per resistere all'urto della realtà. L'importante è quello, non c'entra niente. Prova a pensare quante volte anche la nostra fede viene messa via, eh? Ma se una roba sua lasciamo dentro, bisogna lasciarlo fare, non c'è niente, non dobbiamo fare altro nella vita. Un sogno non muore mai, lascia sempre una traccia, una scia luminosa che è possibile intercettare. Il sogno ha la forza della vita, ha il sapore del non ancora che si compie grazie a me, ha la delicatezza di uno stelo che reggerà una spiga, chissà, forse domani. Com'è la?
Bene,
possiamo avere una coppia? Sono già scoppiato io?
Ci sono tante citazioni che...
Allora, questa era l'introduzione. Adesso io entrerei proprio nel cogliere il sogno di Giuseppe. Ce la facciamo? È meglio che ci fermiamo un attimo? Abbiamo un po' di acqua, non so.
No, io no.
Tu pensa che quando facevo con Manetti e con lì da Reggio Emilia, però ci restasse, eravamo andate a finire a Pavia, eravamo fuori, dove quando c'eravamo noi tante volte mancava l'acqua. E io mi ricordo ancora che io con uno spagnolo andavamo sempre fuori, dove c'era il pozzo in mezzo al giardino, e ci lavavamo giù, buttandoci acqua addosso, era l'unico modo per lavarsi. Vabbè. Allora, qui avevo messo anche il sogno di Schumann, che è bellissimo da sentire, ma poi, come all'inizio avevo messo quello della Fiorella Mannoia, che è un tarato solare, che era stupendo, ma non avendo le modalità. Vabbè.
Adesso sì, sappiamo che lei utilizza anche questi altri strumenti, magari ci accordiamo.
Sì, assopiamo fino a fondo. Adesso andiamo avanti così, dopo da qua all'ora ci saldo su. Allora, proviamo a fare un piccolo entrata nel sogno di Giuseppe. Nel Vangelo di Matteo ci sono 5 sogni, nell'inizio, 4 sono di Giuseppe. È uno dei magi. Nei primi capitoli, non bisogna andare in fondo. Si parla poco dei sogni nel Nuovo Testamento, ma appunto nel Vangelo di Matteo ne troviamo quei 5 che vi ho detto, nel Vangelo dell'infanzia, cioè nei primi 2 capitoli di Matteo. Il soggetto che sogna è principalmente Giuseppe, sposo di Maria, e noi diremo, sei proprio fuori da qua, tanto la sogniamo. Infatti, su 5 sogni, dicevamo 4 sono di Giuseppe e dei magi. Come mai tutti questi sogni nei racconti dell'infanzia, e come mai Giuseppe è il principale protagonista? E guardate che questa cosa tocca poi a noi, alla nostra vita. Risponderemo a questa domanda solo alla fine del nostro percorso. Adesso proviamo a ripercorrere questi sogni che costellano i racconti dell'infanzia e contribuiscono a dare loro quel sapore di sogno che si respira anche quando ad una lettura superficiale, e che ha ispirato molto dell'immaginario popolare legato alla nascita di Gesù. Ci senti? Proviamo a percorrere i sogni.
Aspetta,
ma dagli la pianta?
No, dopo chi vuole bere, ecco.
Anciappa la ciocca.
Anciappa la ciocca.
Allora, dicevo...
Gliela porto direttamente?
Dai, io me la fo, grazie.
Scusate, no. No, no,
ma, no. Ma lo fa perché non si fida di me, di che lei tocca chi sa dove la tratta.
Ecco, chi, ecco, ha visto, lei ha detto così.
Ti sei mossa.
Chi vuole,
prendi. Sì, grazie. Okay.
Allora, dicevo, proviamo a ripercorrere questi sogni che costellano i racconti dell'infanzia e contribuiscono a dare loro quel sapore di sogno che si respira anche ad una lettura superficiale del Vangelo e che ha ispirato molto dell'immaginario popolare legato alla nascita di Gesù. Allora, tra i sogni di Giuseppe, quello che riveste una maggiore importanza è certamente il primo, Matteo capitolo 1, versetti 20-21. Con capitoli, due versetti. Il cosiddetto annuncio a Giuseppe, nel quale un angelo di Dio rivela a Giuseppe ciò che sta accadendo a Maria, sua sposa ancor prima che andassero a vivere insieme. Questo primo sogno, che se poi andavo a vedere Luca all'Annunciazione, Porta Maria era una da lapidare, mie bale. Questo primo sogno, come abbiamo detto, si trova in Matteo, capitolo 1, e dice: ma mentre stava considerando queste cose, Giuseppe, ecco, un angelo del Signore in sogno gli apparve e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere, questo è un altro atteggiamento importantissimo, non temere di prendere Maria la tua sposa, infatti ciò che è generato in lei è da Spirito Santo, essa darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai loro peccati. E questo è il primo sogno di Giuseppe. È il primo sogno in assoluto in tutto il Nuovo Testamento. Proviamo a rileggerlo anche a partire da quello che è per noi preghiera, presenza di Dio. Qual è il contesto nel quale questo primo sogno di Giuseppe si colloca? È importante notare questo aspetto. Giuseppe si trova in una situazione apparentemente senza via di uscita. Due versetti indietro di questo, 18-19. Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo che era giusto e non voleva ripudiarla, secondo la legge avrebbe dovuto farlo, decise di licenziarla in segreto. Questa è la realtà da cui nasce il sogno, che viene dopo. In una simile situazione per Maria non c'era solo il problema del ripudio da parte di Giuseppe, suo sposo, ma c'era per lei il rischio della vita. Infatti, per una donna adultera, e questa poteva essere la situazione di Maria, era prevista la lapidazione. E di fronte a questa roba qua Giuseppe è detto uomo giusto. Come stanno insieme queste robe? Egli, in obbedienza alla legge, avrebbe dovuto ripudiare Maria e quindi abbandonarla al suo destino. Ma l'uomo giusto, nella Bibbia, non è l'uomo legalista, ma colui che è capace di relazioni vere con Dio e con gli altri. Per di più, Matteo giustizia è il dispiegarsi del piano di Dio nella storia, così l'uomo giusto è colui che compie pienamente la volontà di Dio. E questo è il volto della giustizia che si rivela in Giuseppe,
Per questo Giuseppe non sa che fare. Sente che in tutta quella storia qualcosa non torna e non vuole ripudiare Maria. In questa situazione egli cerca tra sé una soluzione possibile, magari facendo anche ipotesi inverosimili. Egli cerca una soluzione che sia giusta veramente. Nel suo cuore c'è già la ricerca di una giustizia diversa da quella degli uomini. Le sue aspirazioni tendono a qualcosa di più, anche se per il momento non è chiaro quale sia la via d'uscita. Pensa solo al Gazira. Nell'Antico Testamento la giustizia è sempre legata alla verità e alla fede. Questa è la caratteristica della giustizia di Giuseppe. Egli cerca la verità ed è un uomo di fede. Era così chiaro quello che doveva fare. Giuseppe però ha fiducia in Maria nonostante tutto. E crede alle parole dell'angelo che eseguirà fedelmente. In questa situazione, questa è la realtà, si colloca il sogno. Il primo sogno di Giuseppe. In sogno un angelo del Signore, che modo per parlare di una manifestazione di Dio salvaguardandone la trascendenza. Ebbene, un angelo del Signore rivela a Giuseppe il senso di ciò che sta accadendo e anche la soluzione che gli permette di rispondere ai molti dubbi che agitavano il suo cuore. Guardate che l'elemento sì del sogno, ma anche della preghiera, è una roba di realtà. Quando cammini per strada, vivere la preghiera. Io mi ricordo quando ero a Londra, che andavo, ci voleva un'ora di metropolitana per arrivare a studiare, e c'era silenzio, tutti in silenzio, se sentivi parlare o erano italiani o erano spagnoli o altro, ma la bellezza di cogliere in quello che stavi vivendo o stavano vivendo, senza scusare gli inglesi che già a quei tempi erano solo malati di cani e non gliene fregava niente della gente, e era la bellezza di cogliere la preghiera che lì finché arrivavi a scuola. Ebbene, in questa situazione, vi dicevo, rivela a Giuseppe il senso di ciò che sta accadendo. Giuseppe, l'uomo giusto, nel sogno riesce a conoscere che cosa? La realtà. E cos'è la realtà? Il progetto di Dio su di lui, su Maria, sul bambino e sul suo popolo che grazie a lui sarà liberato dai suoi peccati. Questo riesce a cogliere. Tenendo dentro di sé tutto questo e lasciandosi toccare dal sogno che gli dice qualcosa e dove Dio parla. Il giusto è chi compie la giustizia. In Matteo la giustizia è il dispiegarsi della volontà di Dio sulla storia. Nel sogno Giuseppe può conoscere la giustizia e compierla. Il sogno qui non è altro che la manifestazione della verità, della realtà. Non è una previsione, ma la lettura giusta degli eventi presenti, che certo avranno ripercussione anche sul futuro. Gassem, una valida digestione.
Benissimo.
Allora devo preoccuparmi. Il sogno di Giuseppe. Proviamo a guardare Giuseppe adesso. Giuseppe era un uomo giusto. E quello che fa un uomo giusto quando la vita decide di impennarsi in voli troppo arditi è tentare di addomesticarla. Giuseppe ha una giusta misura di se stesso, è saggio carpentiere,
È saggio carpentiere che davanti all'accadere di eventi cerca di aggiustare le cose come può. Cerca di non fare male a nessuno. Sogno. Cerca di congelare in segreto quella storia che chissà per quale motivo ha deciso di inventare esagerati ricami proprio addosso a lui. Non vuole fare del male a nessuno, ma Maria, secondo la legge, secondo la Bibbia, doveva essere quella che doveva essere malvagia e trattata male. Ma Giuseppe non vuole fare del male a nessuno. Figuriamoci alla persona che lui amava. Cerca il nascondimento. Se noi proviamo a pensare a San Giuseppe, per noi non esiste. Anche nelle prediche non esiste. Adesso l'ha messo dentro nel canone secondo della messa, dicendo che c'è anche lui. Oh, dico, qualcuno si è svegliato. Dopo 2000 anni è mia lotteria. Chi è Giuseppe per noi? Vabbè, poi Bala. Quante volte è stato dipinto nel presepio con Maria e Gesù? E lui è ciò come il cuco, con la barba lunga, che ha detto sopra. Perché? Perché quello che noi abbiamo letto e leggiamo è proprio questo, la pura Bala, non un figlio di Dio che ama. Vi dicevo che Giuseppe manifesta, meglio che Giuseppe, la reazione che noi abbiamo su Giuseppe, manifesta spesso la misura che noi abbiamo su qualcosa che crediamo sempre troppo indispensabile. Sia lode ai giusti silenziosi. E che lei è proprio bravo, zitto. Io mi ricordo sempre un vecchietto sul ponte di Mozzanica, dietro c'era, lo conoscevo perché era la ruota grande del mulino, era dei miei nonni, e questo qui io non mi ricordo una parola, ha avuto non so quanti anni, eppure ti guardava con due occhi che, ma era splendidi, sembravano vetrati, e ti sorrideva. E in questa realtà della vita noi ne abbiamo continuamente. O abbiamo quelli che devono stare seduti al bar per puntare il dito contro qualcuno che passa, è perché il canale è proprio bambo tra sé te, oppure viviamo un incontro continuo con queste persone. Quando io sono andato anche a Bissola, Savona, dove abbiamo il santuario più antico della Liguria, Puerbano, che è del 1400, ma intitolato alla Madonna della Pace, del 1490, ma mica dall'altro ieri, la Madonna della Pace. Vabbè, ma mi ricordo ancora che c'è una che mi telefona sempre, dice: allora quando vengo? Vengo da gennaio, perché facciamo un incontri, noi facciamo degli incontri mensili, da quando sono stato male, ho cominciato a farli in internet, da quando ero chiuso, e adesso però mi hanno detto: però dovresti, facciamo in internet, sono 50-60 persone che si connettono da Trentino, da Bolzano, da Savona, e praticamente voglio però che ogni volta vada da una parte, e a gennaio sarò ad Albissola mentre ci connettiamo poi con tutti gli altri. E mi ricordo ancora che questa qua, vieni, mi raccomando, ha 96 anni. Lei me la ricordo perché andava sempre a camminare, fin quando ho potuto un anno e mezzo fa, per andare sulla passeggiata lungo il mare. E lei un giorno, tornando, ha visto una che piangeva. E i liguri, da in gamba che sono, si girano dall'altra parte. Come fai a guardare una che piange, di 40 anni? O chissà cosa c'ha. E questa qua... Ma è il nome. Arriera. E questa qua praticamente gli si avvicina. La guarda negli occhi e gli prende le mani. Non si conoscevano. Questa qua ha cominciato ad andare da lei perché era stata abbandonata da suo marito che era scappato via e piangeva per quello. Ha cominciato ad andare da lei e con lei, continuamente parlando di questo, è arrivata, che adesso viene anche lei, arriva a Bergamo a fare incontri, eccetera, ma è stata lei la colei che ha gettato quei 2 centesimi nel tesoro del Tempio, che ha buttato più di tutti, dice il Vangelo, perché gli nasceva dal cuore, che ha portato questo qua ad esserci di nuovo, a vivere di nuovo. Eppure quando sei pestato, come fai a fermarti a guardare una? A tappare la bomba, ci vuole un po' di contenimento, di... non gliene può fregare di meno. E questo qua a 96 anni intanto mi chiede come fa. E allora quando è che vieni? Rie. Perché poi devo passare sempre a casa sua, perché per un'ora e mezza lei deve raccontarmi. Lei è una, poi una filosofa che è veramente stupenda, ma a 96 anni è ancora... Dico, tu sei cioè una gran cicciona, però da crapata che si fa muovere. E andiamo sempre a casa sua, che è all'ultimo piano, dove tu hai fuori sul balcone, che sarà 100 metri di balcone, da lì vedi tutte le montagne, vedi anche il nostro santuario e vedi il mare. E tra lei a cicciarà la mammola, però potresti da qua anche dormire. E poi qualcuno pensa male se io sto a dormire da te. È già come da sete. Allora... Ritorno perché altrimenti mi perdo. Allora, si allode, dicevo, ai giusti silenziosi, si allode a chi nella vita cammina davvero le periferie, i bordi, le ombre. Giuseppe non va alla ricerca di cose troppo grandi, cerca in tutti i modi di mantenere un profilo basso nel cuore di accadimenti enormi. E ci riuscirà, Giuseppe. Incredibilmente ci riuscirà, uomo silenzioso e leggero, fino alla fine. Non c'è parola. Il silenzio di Giuseppe, il suo desiderio di camminare senza far rumore, il desiderio di ripudiare quella vita in segreto, il suo volersi chiamare fuori senza polemica, è un invito per tutti noi ad abbassare i toni, non per non farmi sentire, a rapportarsi alla vita senza pretese, senza sentirsi sempre in credito. Io con tutto quello che ho fatto, io guarda come mi rispondo. Giorgio Gaber cantava buttare di qualcosa e andare via. Il dono gratuito. Buttare di qualcosa e andare via è il dono gratuito. Io usavo spesso anche le canzoni di Gaber perché era veramente. Vabbè. Senza alzare la voce, senza patetici protagonismi. Giuseppe è uomo dal cuore pratico e anche uomo che sa ascoltare. Pensiamo a questo atteggiamento qua, visto che parliamo anche della preghiera, che cosa vuol dire? L'umiltà e la propensione alla pratica rendono Giuseppe abile nell'ascolto. È rivoluzionario l'ascolto, anche e soprattutto nella nostra società dove non c'è più silenzio. Non è più la bellezza di poter contemplare dalle stelle, una delle cose quando andavo in Mozambico, solo 900 metri, venite con me, tutta notte, sopra casa nostra, che era 3 piani, e avevi niente davanti. Guardare le stelle da lì, ma noi ce le sogniamo, perché è tutto pieno di stelle, non è che ce n'è una qua, una là, e tutte pulite. E quando arrivava alle 4 di mattina, dice, ma adesso andiamo a dormire. Da là, fuori il sole, provate a guardarlo come era fuori, noi rimaniamo stupiti. O quando andavamo al mare, sull'oceano, e arrivavi là, andiamo col buio, ma sei matto, poi ci prendono i neri, andai con me. Arrivavamo là in macchina, a 30 km, mettevamo giù i jeep e andavamo sulla spiaggia, ma la spiaggia era centinaia di metri, E dicevamo, non si vede niente. Ci sediamo qua, con la paura, ascoltate. Si cominciava a vedere nel mare, nell'acqua, i brillanti, di cui adesso non mi ricordo più cosa sono, che cominciavano a muoversi. E dicevo, cosa vedete? Ma che bello! Non è niente, aspettate ancora un po'.
cominciava a venire su una luna dal mare, ma sempre più enorme, fino a illuminare tutto, e rimaneva incantato.
La luna?
Luna.
Ma pensa.
Veniva su dal mare, enorme, e illuminava tutto il mare, tutta la profondità, tutto quello che c'era, e dice questo, e questo è relazione. Sulla montagna centrale del Mozambico, poi vado oltre, non mi ricordo come si chiama, non è tanto alta, sarà 2000 metri, però da lì per loro era nata la creazione. E c'erano quattro fiumi che venivano giù da quella montagna lì. E tutto quello che veniva creato, veniva, mandava a leggere la Genesi, ma le decche, cioè vuol dire che Dio non è uno che non gliene frega niente delle persone, qualsiasi essi siano, ma continua a parlare con chiunque. Non risulta nella Bibbia, eppure lì dentro dico, guarda quanta roba c'è dentro della Bibbia qua. È la sua bellezza, è la sua bellezza. Giuseppe, vi dicevo, è un uomo da cuore pratico e che sa ascoltare. L'umiltà e la propensione alla praticità lo rendono abile nell'ascolto. Guardate che stupenda sta roba qua, scoprirla al giorno d'oggi. Tu incontri una persona e la ascolti, stai in silenzio e la ascolti in profondità. Non sei preoccupato di giudicarla, ma di ben altro, è stupendo. Quando le difese si abbassano, quando gli strumenti di lavoro tacciono, quando le paure si diradano, il sonno lo colloca in territori misteriosi e fecondi. Nel sogno Giuseppe si lascia raggiungere dalla promessa con la P maiuscola. Non cambia il suo stile di vita. Silenziosamente lascia che la vita si dispieghi. Se lei insiste, lui cercherà di facilitarla. Come fa un artigiano, cercherà di far felice questo committente. Giuseppe la lascia accadere la vita e attende di portarla a termine, forse per il gusto di sedersi a rimirarla. Il nostro buon poeta del centro Italia,
Leopardi,
grazie. Che cosa canta quando si mette sulla riva, sopra la riva, lì nel centro Italia, e guarda
l'infinito.
Grazie. E guardate che sta roba qui continuamente ci arriva. Dio non gliene può fregare di meno che noi ci fermiamo su una cosa. C'è continuamente, cammina in mezzo a noi, grazie a Gesù Cristo, e svolazza con lo Spirito Santo, che non lo vedi neanche, ma lo senti. Giuseppe, dicevo, si ferma a rimirarla, questa vita, come quando alla fine di un lavoro impegnativo si siede e la contempla. Giuseppe è meravigliosamente giusto, perché? Perché ancora riesce a raccontare che le cose belle che nella vita accadono non sempre sono frutto del nostro sforzo. Quanto bisogno noi abbiamo di questo? A me come so bravo, bambo. Spesso accadono e basta. A noi il decidere se facilitarle o meno. Chissà. Forse abbiamo sempre troppa fretta di interagire, di intervenire. Forse la nostra vita è davvero malata di protagonismo. Crediamo che tutto dipenda da noi. Giuseppe ci insegna che serve solo la nostra complice meraviglia. Che bello! Meraviglia per questo spirito che feconda sempre ogni cosa e che senza quel soffio non potrebbe vivere. Forse il Vangelo inizia con Giuseppe perché tutta la nostra vita è chiamata a imparare a sedersi sul bordo degli eventi per scoprire la fantasia di Dio
dentro le cose che accadono, qualsiasi siano, che accadono quando noi non ci sentiamo all'altezza, quando abbandoniamo l'ansia della prestazione. Giuseppe è chiamato dall'angelo figlio di Davide, ed è certo chiaro riferimento a una storia antica e nobile, ma anche ad un futuro imminente e prossimo. Giuseppe è l'uomo che entra in punta di piedi nella storia, che sa ascoltarla, che la rende possibile. Cosa mi sta capitando? Cos'è questa donna qua? Che silenziosamente la dispiega, che accoglie senza paura, non temere di prendere con te Maria. Tu l'idea? È il bello di questo. Noi temiamo di prendere con noi la storia che ci accade. Abbiamo mille paure. Abbiamo l'ansia di non riuscire, di non essere all'altezza. Abbiamo paura di venir giudicati, di essere esclusi. Stiamo morendo di paura. Non riusciamo a prendere con noi la vita che accade. E reagiamo sempre in due modi opposti. Aggrediamo la vita e facciamo di tutto perché risponda ai nostri bisogni, oppure moriamo di paura, aspettando che le cose cambino. Abbiamo bisogno di Giuseppe. Anselica nega. Abbiamo bisogno di Giuseppe e della sua umiltà che scardina tutti i possibili sensi di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di ascoltare davvero la storia per quello che racconta. Abbiamo bisogno di prenderla con noi, così com'è, senza pretese e senza lamentele. Abbiamo bisogno di portarla in salvo, come possiamo, per quello che possiamo. Per scoprire che in quel gesto di paternità matura stiamo incontrando il Signore, che è Dio con noi, nell'Emanuele. E guardate quante di queste parole, sottolineature, richiami sono una profonda relazione e quindi preghiera con Dio.